Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che io mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Tu sei benedetto, o Signore, insegnami i tuoi statuti. Ho enumerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca. Gioisco, seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Io mediterò i tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Prima di rendervi partecipi di alcune mie riflessioni, vorrei leggere quella che è la riflessione proposta dalla SIM in questa prima giornata di preghiera. Nel 2011 una chiesa evangelica con sede a Chicago ha svolto un'indagine alla quale hanno partecipato circa 250.000 persone appartenenti a un migliaio di chiese di diverse località, dimensioni e anche denominazioni. E sono emersi due dati significativi da questo sondaggio, i quali riguardavano l'impegno nei confronti delle scritture, sia dal punto di vista individuale, sia da quello della vita di chiesa. E i risultati migliori nell'ambito della crescita spirituale sono proprio emersi dalla realtà in cui, o dalle realtà ecclesiali, in cui la Bibbia è il fondamento per ogni aspetto della vita ecclesiale. E allora comprendiamo che questo risultato demolisce tutte quelle teorie che si fondano sull'offerta di programmi ben organizzati per lo sviluppo spirituale delle chiese, spingendolo quindi al ripensamento riguardo a molte strategie che puntano ad impiegare ogni tipo di risorsa nell'attivismo e nelle costruzioni di eventi emotivamente coinvolgenti. Nel Salmo 119, tra le altre cose, è celebrato proprio il potere e la potenza della parola di Dio nel frenare quegli atteggiamenti e comportamenti errati. Il salmista, lo scrittore, ha sperimentato in prima persona la sua efficacia nel favorire l'obbedienza alla legge e alla parola di Dio. Egli ha visto gli effetti su se stesso, sulla propria vita, della centralità della parola di Dio e anche su quella del popolo intero. Allora, qual è l'insegnamento per un tempo come il nostro, in cui le scritture ormai sono accessibili quasi in tutte le lingue conosciute? È opinione diffusa che il Salmo 119 sia stato scritto poco dopo l'esilio babilonese, quando i simboli principali della presenza di Dio tra il suo popolo, cioè l'arca dell'alleanza e la monarchia, erano ormai andati perduti. E la Torah, la legge di Dio, era quindi accolta come la forma più evidente dell'impegno di Dio verso il suo popolo. E per questo motivo il salmista sente questa grande responsabilità di conservare nel suo cuore la parola, perché essa è la stessa voce di Dio. E ci siamo già detti che il titolo della predicazione di questa mattina, suggerito dalla SIM, è Leggi la parola di Dio, con questo sottotitolo che è il richiamo del versetto 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E noi faremo due considerazioni, sostanzialmente due punti. Il primo è leggi la parola di Dio, mettila in pratica, quindi una parola direttamente ad ognuno di noi. Leggere la parola di Dio è leggere Dio. Leggere la parola è il pensiero di Dio per noi uomini. È Lui che si è preoccupato di farci avere la sua parola, l'abbiamo anche detto nelle preghiere. Questo è anche il comandamento che Dio ha affidato a tutti i credenti nella figura di Giosuè 1:8. Leggere la parola di Dio è riconoscersi discepoli, discepoli che prendono seriamente il comandamento, la parola e Dio stesso, prendono in parola Dio. Sono discepoli i quali a loro volta affidano ad altri discepoli questa parola, che faranno altrettanto. Pensiamo per un momento alla raccomandazione che Paolo fa al suo discepolo Timoteo. Applicati, finché io venga, alla lettura, cioè allo studio personale della parola, all'esortazione verso altri e all'insegnamento, e cioè quello di fare discepoli, di trasmettere ad altri quella parola che ha fatto proprio. Questo perché la scrittura, è sempre Paolo a dire, tutta la scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Seconda Timoteo 3:16-17. Essere discepoli della parola che fanno altri discepoli garantisce il progresso di crescita personale ed ecclesiale, ed è dimostrazione, abbiamo letto nella riflessione, di una chiesa in cammino, sottomessa alla parola. Se la chiesa non cresce, probabilmente lo si deve al fatto che manca l'umiltà del discepolato, mentre sorgono sempre più pretese di insegnanti che non hanno conosciuto, o meglio, hanno rifiutato la disciplina del discepolato e della formazione. Infatti abbiamo letto nella riflessione iniziale propostaci dalla SIM che i risultati migliori nell'ambito della crescita spirituale sono emersi proprio in quelle realtà in cui la Bibbia è il fondamento in ogni aspetto della vita ecclesiale. E quella del discepolato, come stiamo studiando, fa parte di quegli aspetti della vita ecclesiale. Vorrei qui ricordare le parole introduttive che abbiamo letto al numero 64 di studi di teologia, discepoli e discepole che discepolano. Viene detto così: senza discepoli non c'è cristianesimo, e se non si è discepoli non si è cristiano. Sono parole molto dure, potremmo dire, ma è la realtà, perché il Signore Gesù ha dato comandamento di non aggregare le persone, ma il comandamento di farli discepoli. E i discepoli sono coloro che credono in Dio, credono nel Figlio, nell'opera dello Spirito Santo, e fanno propria la parola di Dio, quella che ci è stata rivelata, ispirata. E se questi elementi mancano, non si è cristiano. Il versetto 11 del Salmo 119 è la risposta concreta di chi ama la parola. perché sceglie di porsela nel cuore e applicarla alla quotidianità della vita per non peccare contro il Signore. Sembra inoltre essere anche la concreta e pratica risposta all'interrogativo che il salmista si è posto, anche potremmo dire a nome di tutti i lettori, nel versetto 9 della prima parte. Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Questa è una domanda che riflette la realtà dell'impurità del genere umano e delle giovani generazioni. Il salmista stesso si interroga, essendo probabilmente ancora molto giovane, e osservando forse i suoi contemporanei, i suoi coetanei. Spurgeon, commentando questo versetto 9, appunto interrogativo, come potrà il giovane rendere pura la sua via, diceva: non c'è mai stata una domanda più importante per nessuno. E non c'è mai stato momento più opportuno dell'inizio della vita per porsi questa domanda. Questa domanda enfatizza ulteriormente la necessità di discepolare le nuove generazioni, le giovani generazioni. È una domanda che i genitori in primis devono farsi nella loro responsabilità genitoriale e darsi una risposta che poi li coinvolga nella formazione spirituale, discepolare, fisica, etica e morale dei propri figli in questa epoca digitale che li fa discepoli, ma non in senso biblico, se non c'è il controllo e l'esempio dei genitori. E a tale proposito è interessante e utile che i genitori tutti leggano il paragrafo 4, sì, un genitore responsabile in appendice al numero 1, appendice numero 1 della studio di teologia a cui ho fatto riferimento, pagina 149-150. La risposta più logica, cristianamente corretta alla domanda del versetto 9, come potrà il giovane rendere pura la sua via? Beh, ce la fornisce lo stesso salmista, badando ad essa, cioè alla vita, mediante la tua parola. Il salmista sa bene che la sua vita è impura sia sin dal concepimento e non ha timore di affermarlo. Egli dirà in un'altra occasione: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Salmo 51,5. Vedete, qui non si tratta di un'accusa o di una colpa alla madre che lo ha messo al mondo, ma la consapevolezza che in Adamo ed Eva tutti nasciamo nel peccato. Anche tu, che forse non ti reputi un peccatore o una peccatrice. Il salmista è consapevole perciò che pensare di dare spessore o orientamento alla sua giovane vita a partire da se stesso, dalle sue ambizioni, dalle sue passioni e inclinazioni, significa partire con il piede sbagliato e con risultati deleteri. Il salmista è consapevole che senza la guida di Dio, senza la saggezza della sua parola, sarebbe come il giovane figlio il prodigo, che lasciata la casa del padre pensava di aver ottenuto la libertà, di poter conquistare il mondo con le ricchezze che aveva sottratto al padre, scoprendo poi con profonda amarezza di essere schiavo delle proprie scelte e che la sua dignità è stata ritenuta inferiore perfino a quella dei maiali. Luca 15:11-24. Allora il salmista dando egli stesso una prima risposta verbale al versetto 9b, alla quale fa seguito quella reale del versetto 11, senza la quale la prima sarebbe stata ideologica, teorica, sta dando a tutti i giovani suoi contemporanei e a tutti i lettori a seguire, noi compresi e voi giovani, una vera lezione di vita, di discepolato della parola. Dicendo sostanzialmente che non c'è, scusate, che c'è una via da seguire, c'è una vita di benessere da vivere, ma questa in risposta alla domanda del versetto 9, ovvero la risposta è la parola di Dio. Se poi noi parliamo della parola fattasi carne, o fattosi uomo, il Signore Gesù Cristo uomo, comprendiamo la ricchezza della parola, comprendiamo la ricchezza della via, della vita. Gesù dirà: io sono la via, io sono la verità, sono la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14, 6. E la conclusione a questo discorso, a queste parole, è che se si rifiuta Cristo, la vita, la verità, la via, si rifiuta la salvezza di Dio, si rifiuta la parola di Dio, quella parola che non ha più nulla da dire e da dare valore alla propria vita. Rifiutare Cristo vuol dire rifiutare Dio significa rifiutare la sua parola. E se noi rifiutiamo la sua parola, rifiutiamo entrambi, Dio e Cristo. E tornando alla parola di Dio, ispirata, rivelata, dobbiamo concludere che per noi non si tratta solo di leggerla di tanto in tanto o di accontentarci di ascoltarla per bocca di altri, o forse fare di YouTube il predicatore privilegiato, ma facendo di essa, cioè della parola, il cibo spirituale quotidiano applicato all'intera vita, che ovviamente non è facile, non è semplice, ma è possibile. Il salmista dice: badando, quindi sorvegliando, vigilando, governando ad essa, cioè alla vita, badando ad essa mediante la tua parola. Questo infatti è stato il comandamento e l'applicazione della parola che il Signore stesso esplicitò al condottiero Giosuè, abbiamo fatto riferimento, questo libro della legge, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora e solo allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. Se nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, molte cose non funzionano, non vanno come dovrebbero andare, non è tanto legato al nostro carattere, a quello che siamo, è legato al fatto che non abbiamo preso seriamente la parola di Dio, non abbiamo preso seriamente l'opera di Cristo per la nostra vita e vogliamo farcela da soli, come il figlio al prossimo. Allora leggi la parola di Dio, mettila in pratica. Questo è un monito per tutti noi questa mattina. In secondo luogo vorrei considerare con voi brevemente quali sono le implicazioni del versetto 11 che possiamo racchiudere nel tema la parola di Dio, eccellente dono. L'eccellente dono della parola di Dio è un progetto di vita. Primo punto. Il salmista, vedete, si presenta a Dio come un innamorato, si presenta alla sua innamorata. Il giovane salmista non solo aveva desiderio di obbedire alle leggi del Signore, ma desiderava avere una relazione personale, intima, certamente non fisica, ma neppure virtuale, ma spirituale, cioè la relazione tra il creatore e la creatura, con il Signore. E le parole del versetto 10 ci fanno andare al libro del Cantico dei Cantici, quando si dice che l'innamorata cercava il suo amore, la quale non si è data pace finché non lo ha trovato. Cantico dei Cantici 3, 1, 2, 5, 6. E il salmista come si presenta qui? Cosa dice? Ti ho cercato. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, cioè con tutto me stesso, mente, anima, corpo, forze, energie. E ora che ti ho trovato, la sua preghiera è questa: non lasciare che io mi allontani mai dai tuoi comandamenti. Non permettere che mi allontani da te e dai tuoi comandamenti a rischio di non godere del tuo abbraccio amorevole, del tuo amore incondizionato, della tua stima e dignità autentica, indescrivibile, arricchente per la mia vita. In secondo luogo, il dono eccellente della parola di Dio è un deterrente al peccato contro Dio. Il salmista sa bene che gli sarebbe facile peccare contro Dio in molte maniere, ma prima di giungere a peccare per poi pentirsi e dire come figliol prodigo rientrato in sé e alla casa del padre: ho peccato contro il cielo, cioè contro Dio, e contro te, ovvero contro gli uomini, contro il padre, il salmista aggiunge: ho conservato, cioè ho custodito la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Il peccato che viene qui presentato in primis contro Dio. Quando noi pecchiamo, pecchiamo contro Dio. Poi pecchiamo contro noi stessi perché ci facciamo del male e pecchiamo contro il prossimo. Perché? Perché se è vero che la Chiesa è una famiglia, che è un corpo unico, unito, come abbiamo detto anche nella parte iniziale del nostro culto, il nostro peccato farà male a tutto il corpo. Quindi il desiderio del salmista e il desiderio di chi ha fatto tesoro della parola del Signore proprio per non peccare. Inoltre, il dono eccellente della parola è scuola di pensiero. Il salmista, avendo trovato il Signore, cioè Yahweh, il Salvatore, lo benedice riconoscendolo come il migliore insegnante dei suoi statuti. In fondo nessuno come Dio può insegnare i suoi statuti. Ma il discepolo, il salmista, da autentico discepolo, si affida alla parola del Signore, esprimendo il suo vero desiderio, il suo vero bisogno di dare ordine, all'orientamento alla sua vita e alle sue vie. Desidera costantemente stare alla scuola di pensiero del Signore e del Salvatore. Notate, tu sei benedetto, Signore, insegnami i tuoi statuti. Inoltre, l'eccellenza della parola è fonte di celebrazione. Il versetto 12, oltre a parlare della parola di Dio come scuola di pensiero, a cui ho appena fatto riferimento, è anche fonte di celebrazione. Tu sei benedetto, Signore. Chi legge la parola del Signore troverà parole per celebrare il Signore. E non avrà timore di farlo. Inoltre, l'eccellenza della parola è scuola per i discepoli. Il giovane salmista, dopo essere stato istruito dal Signore e dai suoi statuti, come abbiamo letto, versetto 12, sente il peso, sente la responsabilità, ma anche il privilegio di essere un giovane uomo che può discepolare altri, non trattenendo per sé la ricchezza della conoscenza che ha acquisita di Dio per mezzo della parola. C'è quindi l'umiltà del discepolo che ascolta la parola. E poi dice: ho enumerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua parola, della tua bocca, versetto 13. E non si evince qui nel salmista alcuna arroganza o superiorità nell'enumerare le parole della bocca del Signore, perché non sono sue parole, è la parola di Dio che sta enumerando, è la ricchezza della parola di Dio. Ed infatti il punto successivo del dono della parola è la ricchezza ineguagliabile. Il giovane salmista esprime al Signore, il Salvatore, tutta la sua gioia nel seguire, aderire, obbedire alla ricchezza ineguagliabile delle sue testimonianze. Versetto 14. Gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Un commentatore a cavallo del XVI-XVII secolo, commentando questo testo, disse, ricordò l'esperienza di una donna pia e timorosa del Signore, che nel momento della persecuzione e quando le Bibbie cristiane furono sequestrate, disse queste cose: non posso separarmi dalla Bibbia, non so come sopravvivere senza di essa. E inoltre, riporta sempre questo commentatore, un altro uomo devoto, dopo aver udito un sermone edificante, disse: credo che la parola mi faccia bene al cuore, è il nutrimento, è la ricchezza più grande di cui io abbia bisogno. Inoltre, l'eccellenza della parola è una via sicura. Il salmista sa bene che nel pieno del suo vigore e del ribollire del suo sangue, quando le passionalità giovanili sono al culmine della fermentazione, è facile scegliere la via larga che porta alla perdizione. Ecco che il suo progetto di vita è quello di camminare coscientemente, responsabilmente nelle vie del Signore. Io mediterò i tuoi progetti e considererò i tuoi sentieri. Versetto 15. Vedete qui, cari fratelli, che anche qui il versetto 15 fa eco alla domanda del versetto 9. Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Meditando i tuoi precetti e considerando i tuoi sentieri, cioè la via che i tuoi precetti mi propongono. E infine, è una palestra per la mente. Gli statuti, i precetti, le testimonianze, i comandamenti sono per il cristiano una palestra per il nutrimento e l'allenamento della mente. Nel dilettarsi in essi, il cristiano trova passione, forza, gioia, sano divertimento, stimoli discepolari che non gli permettono di dimenticare la fedeltà del Signore, le cui promesse sono esplicitate nella parola di Dio. Il diletto nella parola non permette di dimenticare. Mi diletterò nei tuoi statuti per non dimenticare la tua parola, versetto 16. Sapete, chi dimentica non è in grado di enumerare la ricchezza dei giudizi divini. Chi dimentica l'opera di Cristo a proprio favore non ha parole per ringraziare. Chi non dimentica invece enumera le ricchezze dei giudizi divini, cioè delle sue infinite manifestazioni di potenza, di saggezza, di grazia, e con la sua bocca non cessa di adorare, di lodare. E infatti la predicazione di domenica 17, che è quella conclusiva proposta dalla Sima, si concentrerà proprio sul tema adora Dio con la sua parola, adora con la parola di Dio, scusate. E del resto, il Salmo 119 è un inno di lode, di adorazione al Dio della parola. Sin dall'inizio il salmista, il giovane salmista, lo dichiara. Al versetto 7, che non abbiamo letto ma che leggo qui, dice così: ti celebrerò con tutto il cuore, con un cuore retto, imparando i tuoi decreti. Il verbo imparare, da cui abbiamo detto imparando i tuoi decreti, è un rimando concreto alla disciplina del discepolato. Un certo Martin Boss, 1762-1825, che nel 1819 si diede al pastorato in una città a nord della Germania, commentando Salmo 119, disse qualcosa che penso possa servirci di avvertimento a non trascurare la parola o leggerla sbadatamente, svogliatamente e superficialmente. Lui disse questo: la maggior parte delle persone legge la Bibbia come le mucche brulicano l'erba, cioè calpestando i fiori e le piante più belle. Lo rileggo. La maggior parte delle persone legge la Bibbia come le mucche brulicano l'erba, calpestando i fiori e le piante più belle, accontentandosi di questa erba con superficialità. E Spurgeon, il principe dei predicatori che cita Martin Boss, aggiunge: temo che sia così anche per noi, fin troppo spesso. Ma non è questo, dice Spurgeon, il modo di comportarsi con le pagine di ispirazione divina. E per la conclusione leggo ancora dalla riflessione propostaci dagli organizzatori di questa settimana mondiale internazionale di preghiera. Ed è questa: considerate la vostra salute spirituale. La domanda è: state crescendo nel vostro amore per Dio e per gli altri? Cioè, amate Dio e amate i fratelli? Quali discipline spirituali potete adottare nella vostra vita per mantenere acceso il fuoco, ricordando soprattutto che l'impegno con la scrittura è di gran lunga l'indicatore più significativo di salute e di crescita spirituale? La riflessione degli organizzatori della Simi si conclude con la citazione dei primi tre versetti del Salmo 1 che voglio leggervi. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Questo rimando al fogliame che non appassisce mi fa pensare alla freschezza degli uomini di Dio, delle donne di Dio, che sono come quegli alberi piantati presso i ruscelli. Persone che non invecchiano mai, spiritualmente non invecchiano mai, e sono sempre giovani nella fede e nel discepolato, e prospererà. Lo dice la Scrittura, non in ragione di se stessi, ma in ragione dell'obbedienza alla parola. E poi si conclude con una raccomandazione che credo possiamo raccogliere noi da parte degli organizzatori, cioè quello di impegnarci questa settimana singolarmente, come famiglia e come chiesa, a leggere per intero il Salmo 119. Non è un lavoro faticoso. È vero, è il capitolo più lungo di tutta la Bibbia, si tratta di 176 versetti, e ovviamente una lettura non può esaurirne la ricchezza. Infatti viene detto che i suoi benefici per il lettore che si impegna a studiare le verità della parola di Dio sono infiniti. Ecco, che il Signore ci aiuti a far nostre queste verità, a leggere la parola, a metterla in pratica e a far sì che questa parola sia per noi, questa parola come il dono più eccellente dopo Cristo Gesù che il Signore poteva farci. Un progetto di vita, un deterrente al peccato contro Dio, una scuola di pensiero, una fonte di celebrazione, una scuola per i discepoli, una ricchezza ineguagliabile e una via sicura da seguire, mentre le nostre menti attraverso la parola diventano una palestra che si esercita costantemente nella ricerca della volontà del Signore. Quindi fare dei muscoli, se vogliamo, mentali e di spiritualità per vivere alla sua gloria.